della cultura greca e del logos greco ha, come dire, privilegiato una forma di lettura del Vangelo, e tutta la teologia risente di questa lettura, e si è trascurata invece quasi del tutto questa visione del tatto. Se uno con calma seguisse tutti i luoghi dei Vangeli dove si parla di tatto, si renderebbe conto della interlocutorità incredibile che ha questa misura, questo piano, che invece viene trascurato. È importante questo perché, attenzione, non c'è una continuità tra vista e tatto. Non c'è nessuna continuità, Quello che il tatto tocca, la vista ignora del tutto. Il senso del tatto e viceversa. Il tatto non vede niente di ciò che vede la vista. Quindi noi crediamo nel linguaggio di trovare una mediazione, un ponte, ma il linguaggio è una terza cosa rispetto al tatto e rispetto alla vista. Sta diventando quasi un sesto senso, intendiamoci, il linguaggio, ma è un'altra cosa ancora, è un'altra realtà, è un'altra misura ancora.
Scusa Lorenzo,
sì.
Ma io da meccanico non era mica sufficiente che lo guardassi la ruvidità del materiale, la dovevo toccare con la mano, allora la vedevo di più.
Sì, sì,
sono... Se c'è rugosità la senti con la mano, però che non riesci mica a vedere.
Sì, sì, ma è proprio importante questa distinzione, questa sottolineatura, perché non consente delle mediazioni, consente invece l'andare fino in fondo alla logica di un senso e alla logica dell'altro. Non invece come si è fatto nell'Occidente, penalizzandone una a vantaggio dell'altra. Mi hanno detto che questa sera si è capito un po' di più perché abbiamo fatto una filosofia terra a terra. In effetti, io non vorrei continuare, preferisco fare leggermente più, vabbè, pace. Mi tufferei proprio solo in qualche passo, che parla da sé, qua non c'è da commentare, ci mancherebbe. Mentre uscivano da Gerico, una grande folla seguiva Gesù. Ed ecco che due ciechi, seduti lungo la strada, sentendo che passava, si misero a gridare: Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide. La folla gli sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: Che volete che io vi faccia? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono. Mi piace questa citazione evangelica perché qua è la vista che è in gioco, ma è il tocco che dà la vista. E vengo proprio a quello che hai detto da meccanico, ma da sapiente, perché... sapere che ci sono delle cose che solo il polpastrello coglie e non la vista è importante. Marco 8, 26, 22, 26. Giunsero a Betsaida, fu condotto a Gesù un cieco, lo pregarono che lo toccasse. Egli lo pregarono che lo toccasse. Non che gli facesse delle prediche, poi che lo toccasse. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò negli occhi, pose le mani su di lui. Lo toccò anche con le mani. E gli domandò: Vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: Scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. Cioè, una frase che non può dire niente, di un allucinato. Cosa vuol dire? Come faceva a sapere che sono gli alberi, non ho capito, cieco dalla nascita, forse li avrà toccati, ma anche degli uomini poteva averli toccati. Vabbè. Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini perché li vedo come gli alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi. Ale. Ed egli guardò e fu guarito. E vedeva ogni cosa chiaramente. Quindi la saliva, come dire, lo lava, lo lubrifica un po', ma sono le mani, lo tocca e tac, vede chiaramente. Gesù lo rimandò a casa e gli disse: non entrate neppure nel villaggio. È un ritornello questo dei miracoli del Cristo. Non voleva che facessero pubblicità. Gesù è un toccante, Gesù tocca sempre. Matteo 8,14, 8,14. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco, un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Purificato è perché la lepra, purulenta, puzzolenta, schifosa, andava purificata, ecco, guarire non purificarsi, benissimo. Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato, cioè guarito, dalla lepra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro, ai sacerdoti, di testimonianza. Sempre Gesù toccante. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Egli le toccò la mano e la febbre lo lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Mica male, il toccante con la suocera. E qua Luca 7, 11, 17. Ma poi queste cose, se non nei sinodici, sono anche in Giovanni, anche, vabbè. Dice: poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara, addirittura. E i portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre, e tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un gran profeta è sorto fra di noi. E dicevano anche: Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Sempre il toccante, qua anche toccato, qua è la scena che mi è sempre sembrata pazzesca, quella dell'emoraissa. Questa donna che all'insaputa del Cristo lo tocca e tac, guarisce. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, qua sono due miracoli che si intrecciano, attenzione, vede, uno dentro l'altro, sempre dei toccamenti, sempre del toccare, il tocco, che qua è salutifero e anche salvifico, è ovvio. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei, ed ella vivrà. E tocca, ed ella vivrà. Gesù alzato si lo seguiva con i suoi discepoli. Ma è incredibile, mi sono chiesto molte volte quando ero un ragazzino: ma cosa pensava poi il Cristo mentre andava, e se non riusciva il miracolo? Lui lo sapeva già, evidentemente lo sapeva già, però se per caso, però il Vangelino non narra mai di queste cose. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, lo toccò, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: se riesco a toccare, ma capite che tutto quel che riguarda il corpo riguarda il toccare, e il toccare riguarda tutto il corpo e sempre. Se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò. Se ne divulgò la fama per tutto il paese. Ma Gesù non è solo colui che tocca e toccando guarisce, salva e vi dicendo, ma è colui che deve essere toccato. Ecco, che deve essere toccato. Vabbè, taccio di questo quadro che è di una bellezza incredibile, il Caravaggio, insomma, è proprio una divinità lui, ecco. Qua la incredulità è secondo queste assi parallele, delle spalle, delle braccia, dei gomiti, che poi si moltiplicano nelle rughe, delle fronti, tutte arrugate, perché il dubbio, la mancanza di fede arruga. Se uno avesse fede sarebbe disteso. Vabbè, è colui che deve essere tratto. Vi leggo perché questo va letto, una Tommaso, ve lo prendo questo titolo da Giovanni. 20, 24, 29. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. Che un po' anche questa cosa qua è pazzesca, a porte chiuse. Uno se lo trova subito lì, capite? E si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano, mettila nel costato. E non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. E gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Impressionante, lo spinge proprio dentro, il dito alla ferita, tocca proprio le labbra della ferita. Vabbè. Sì, voglio dire che poi si possono moltiplicare, ma non voglio esagerare. Il tocco e il toccare sono una presenza che è in quasi tutte le pagine dei Vangeli, e invece la teologia del Logos e la teologia di San Paolo, o per il cristianesimo cattolico e non solo, San Paolo è rivelazione, le sue epistole a tutti gli effetti, come i Vangeli, attenzione bene. Come i Vangeli, seguono di neanche 50 anni, 60 anni, okay. Eppure diventano Nuovo Testamento a pieno titolo, e sono già una teologia invece, sono dichiaratamente una teologia. Basterebbe confrontare queste pagine e tante altre del toccare con il fatto che invece subito viene messo in sospetto e poi viene addirittura estrudo, da estrudere, ecco. L'estrusione del tatto è della teologia di San Paolo. Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregarono di poter toccare. Spegniamolo il telefonino. Come dici? E si è messo lì dietro uno che e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello, e quanti lo toccavano guarivano. Qua mi fermo perché sono le 11, qua si aprirebbe l'immensa scena della Maddalena, di Maria Maddalena, che è, come vi accennavo prima, è tutta una rivelazione del tatto e dell'importanza salvifica del corpo toccante, delle lacrime, delle mani, dei baci. Una cosa bellissima, la tentazione di iniziare c'è. Cosa dite? questa santa, 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 patrona delle prostitute pentite, non delle prostitute punto, delle prostitute pentite, patrona anche dei penitenti, anche dei parrucchieri, delle parrucchiere. Ecco, l'ampolla è la sua, vabbè, questa non potevo non farla vedere, perché qua il Caravaggio è davvero un colpo a gobbo questo, perché sono Maria, la madre di Gesù, e Maria Maddalena. Non è messo l'aureola a nessuna delle due. No, non c'è bisogno. Oh, è una cosa quasi. È un quadro del 98, 1598. Ecco qua, Simone II, che dipinge, siamo nel 614, dipinge Maria Maddalena con il suo emblema, simbolo, che è appunto il vaso con l'unguento prezioso, profumatissimo. Vi leggo da Luca questo episodio, perché mi mette conto. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli entrò a casa del fariseo, si mise a tavola, ed ecco una donna della città, che era una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi da dietro, glieli baciava. Piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. Egli li baciava e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Osti farisei hanno sempre questo fariseismo, ospitano uno, ma intanto mettono il dito. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Tipo, è incredibile il fatto che uno sappia tutto, che uno sappia anche i pensieri degli altri. Oh, ma questa è una cosa. Vabbè, ho qualcosa da dire, però non ne approfitta, Non è mai per far del danno, mai ne approfitta, Non colonizza l'altro, però sa quel che pensa. Ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui al quale gli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Invece, lei mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi peccati, i suoi molti peccati, le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora, quanti erano a tavola con lui, farisei, cominciarono a dire fra di loro: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Lei non va da nessuna parte, gli sta sempre dietro, lo segue dappertutto, dappertutto. Vabbè, questa è un'immagine, questa non potevo non farla vedere, perché è di una potenza, di una carica, è di una sensualità, che, cioè, voglio dire, io non lo so.
È lo sguardo di un uomo su una donna.
Ecco, ancora, è il migliore. No, questo è lo sguardo di Tiziano, di Tiziano. Però ci sono certi uomini come Tiziano che sono come delle divinità. allora ci fanno vedere delle cose che...
A voi? Non a noi.
No, anche a voi. Sì. No, ne sono persuaso. Io sono persuaso che se fossi donna e se fossi peccatrice e se avessi dei capelli così e avessi potuto toccare il Cristo, sarei libera da tutto quello che è...
Mi creda, non è così.
Allora, ecco questa immagine. Io non prevedevo questo intervento, però ho voluto subito mettere l'immagine del Perugino. Vi faccio solo osservare la differenza di anni, no? Tiziano è del 1533. Attenzione, erano già, sì, ecco, voglio solo dire questo dettaglio, ma che non risponda evidentemente all'obiezione, erano già scesi nel 27, i lanzichenecchi, quindi questa frattura pazzesca nella storia del Rinascimento, molti dicono la fine del Rinascimento, qua invece andiamo nel 98, 1498, quindi siamo proprio nel pieno, ecco il Perugino. Io direi una cosa, ed è qua che mi sarebbe piaciuto leggere una riga del codice da Vinci. Ecco, la immagine, scusa, non vorrei essere insistente, ma voglio leggere quale frase avevo preparato sotto la Maddalena del Tiziano. Ecco. Il Vangelo secondo Filippo, che il codice da Vinci riprende alla lettera del 2003, il codice da Vinci, cita questo passo appunto del rapporto fra Gesù e la Maddalena. E la compagna del Salvatore è Maria Maddalena. Cristo la amava più di tutti gli altri discepoli e soleva baciarla sulla bocca. Gli altri discepoli ne furono offesi ed espressero disapprovazione. Gli dissero: perché la ami più di tutti noi? E qua invece ecco un'immagine che legge la Maddalena secondo il Vangelo di Filippo, che era questa frase dei baci plurimi, consueti, sulla bocca, diventa invece un fatto sapienziale. E corrisponde a che cosa? Corrisponde alla Sofia. Maddalena e Cristo sono nella teologia gnostica, sono due incarnazioni della sapienza. Ecco. Maria Maddalena è un'incarnazione della sapienza. La sapienza è nella bocca che tocca, che dice, nelle labbra che si toccano e che toccano, l'abbiamo visto il secondo incontro abbondantemente. Vi leggo solo un passo. Tra Gesù e la Maddalena è un'allegoria di una precisa visione teologica. Il bacio sulla bocca è un segno rituale comune anche agli altri personaggi, perché il logos viene da quel luogo, dalla bocca, la parola. Egli nutre dalla sua bocca e sarà perfetto. Il perfetto concepisce e genera per mezzo di un bacio. È per questo che noi ci baciamo l'un l'altro, gnostici, che ci baciamo l'un l'altro. Noi siamo fecondi della grazia che è in ognuno di noi. Ecco, cioè voglio dire, queste immagini, qua la vediamo, ma anche questa, se uno è fecondo della grazia, funziona tutto. Va tutto bene. Wow, bisogna essere sapienti, e tocca sempre, torna sempre il tema. Ecco, ma Maria Maddalena è anche colei che è sotto, ecco qua Luca Signorelli, il crocifisso, sotto, sul Calvario. Lei va fin là, non lo perde, è sempre col Cristo, ma giorno e notte gli sta sempre dietro, cioè, voglio dire, è la moglie di Cristo. Nel Vangelo di Maria Maddalena lei è la moglie di Cristo, ci mancherebbe altro. Lo segue sempre, lo segue. Stavano, dice Giovanni, presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Sono le tre Marie. Questo c'è in Matteo, in Luca, c'è in tutti. E chiudiamo con questa immagine di Rembrandt. Cristo risorto appare a Maria Maddalena. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve primo a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i discepoli, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non vollero credervi. Cioè i discepoli neanche ci credono alla resurrezione. Lei quindi non è solo la prima, ma lei è il primo apostolo, cioè il primo, questa donna, questa amante di Cristo, è la prima discepola che annuncia la buona novella. Cristo è risorto, è una cosa pazzesca, Ma vi voglio leggere, guardando questo quadro di Aquino di Metangere, un altro luogo, Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere, mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco che vide due angeli, vestiti di bianco e volto analitico e giotto, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Ella rispose, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Cioè, come dire io, io me lo riprendo, e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico, Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse, non mi toccare. Cioè, lei gli saltava addosso, Cioè, lei lo abbracciava, lei lo baciava. Cioè, voglio dire, non mi toccare, non li metangere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Cioè, è proprio, è una delle più grandi scene, se voi vedete insieme tutti i luoghi in cui compare Maria Maddalena e tutti i luoghi in cui compare Maria, la madre del Cristo, voi vedete questo sbilanciamento che nella prima parte dei Vangeli è sovrabbondante la presenza di Maria, la Madonna, la madre di Cristo, ma nella seconda parte prende molto più spazio Maria Maddalena, è dappertutto, ecco qua il Non li metangere di Ivanov, vabbè, in tutte le icone, insomma, in tutti i modi, questa per esempio è la Maddalena del Canova, Maddalena penitente, la morte, il testoli di fianco, bella, cioè poi superante. Bisogna essere pieni di vita per diventare dei santi, bisogna essere. Guardate che il Cagnacci, Maddalena in estasi, però penitente, ha il teschio, e ha il flagello, ha nella mano destra il flagello, e ha il teschio nella mano sinistra, ma in estasi. Beh, questa qua la saltiamo, è Hayez, Madonna penitente. Dio buono, penitente, sempre il teschio, E qua invece consolata dagli angeli, e qua invece in gloria, ecco il domenichino. Maria Maddalena in gloria. Non si capisce se è lei che tira sugli angeli che si attaccano, Ci sia una potenza vitale, quello sotto il braccio sinistro si aggrappa, come vedete. Sì, è bellissima, è potentissima, Ecco. Chiudo con questa scena, Guardate, scusate, no, sto zitto, no, è una cosa incredibile. Qua il Cristo è, lei è proprio lì, È proprio lì, Lì dove? Lì, dal Cristo. Ecco, E beh, certo, Non si tocca mai altro che un limite. La cosa del toccabile è l'intoccabile. Toccare è toccare un limite, una superficie, un bordo, un contorno, sono frasi di Nancy queste, di Nancy. Ecco, basta, ci fermiamo, ci fermiamo, abbiamo fatto tardissimo, ma neanche tanto. Grazie.